Grazie, continuo a mettermi la cuffia così controllo l'interprete, se è preciso e accurato in quello che dico e di incoraggiarvi anche di usarle. Questo è perché alcuni anni fa stavo parlando in una conferenza in Brasile e il mattino seguente qualcuno mi ha detto mi piace sentirti parlare perché tu mi hai dato molto, soprattutto le barzellette. Ho detto, ma io non ho detto alcuna barzelletta. Ha detto, sì, ma l'interprete sì, continuava a raccontare barzellette tutto il tempo. Yeah, but slow down. E poi qualcun altro mi ha detto nella stessa riunione. Qualcun altro mi ha detto, quello che hai detto ieri sera, quello che l'interprete ha detto è molto meglio di quello che hai detto tu. Spero non sia così questa mattina e spero che l'interprete sappia riflettere quello su cui ci concentriamo. Faremo del nostro meglio. Ieri sera abbiamo parlato di perché coinvolgerci nella missione, questa mattina invece la domanda è diversa. Se Dio ci chiama a servire in modo interculturale, quali sono le caratteristiche principali, le caratteristiche di un missionario interculturale? E voglio condividere quello che io ritengo sono le 5 caratteristiche principali di colui che lavora in modo interculturale, e desidero che tu le applichi a te stesso, se tu sei un missionario oppure sei un italiano che è risalente qua, oppure se vuoi andare in un altro contesto interculturale, magari vorrai riflettere su quanto queste 5 caratteristiche si applicano a te stesso, al tuo temperamento e ai tuoi doni. E voglio dirlo in un altro modo, supponendo che io sia venuto dal Galles ieri sera a questa conferenza, a questo congresso, ho annunciato ieri sera che la chiesa in Galles è completamente finita, ha collassato, e sono venuto a chiedere alla chiesa italiana, per cortesia potete mandare qualcheduno con me che mi accompagni, così che io possa far risorgere la Chiesa, perché questa Chiesa in Galles è completamente collassata. Che tipo di persona manderesti da questo congresso per adempiere questa richiesta? La maggior parte delle persone sceglierebbero qualcuno che ha molta esperienza, o che sia un estroverso, o che è fisicamente capace, robusto, queste caratteristiche. Quindi è una sorpresa, quindi quando noi leggiamo il contesto di 2 Timoteo 2, in Seconda Timoteo, che è una delle ultime epistole scritte dall'Apostolo Paolo, Timoteo aveva più o meno 30-35 anni, Paolo la scrive prima della sua morte, poco prima della sua morte. Il contesto della lettera è, se l'hai davanti a te, in Seconda Timoteo capitolo 1, versetto 15, Paolo dice, tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. Molte persone quando pensano al ministero dell'Apostolo Paolo pensano che sia stato vittoria, 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 sempre in continuazione in tutti i suoi tour missionari. Ma in effetti lui ha fallito in diversi modi. Devo essere più disciplinato col tempo che ieri sera. Quindi lui ha fallito in Asia, nella provincia di Asia, che adesso è la Turchia. E quello che dice in questo versetto è che tutti mi hanno abbandonato, e l'implicazione è che tutti hanno abbandonato il Vangelo ed è troppo tardi per me fare qualche cosa, posso solo pregare e posso solo nominare un successore. Alcuni di voi magari vi sentite così in Italia, state avanzando negli anni e guardando indietro 10, 20, 30, 40 anni di ministero, di servizio, e sembra che tutti ti abbiano abbandonato. Se ti senti così, non è insolito, perché anche l'Apostolo Paolo ha vissuto così, l'ha sperimentato, ed è per questa ragione che ha scritto questa lettera al giovane Timoteo e gli ha chiesto di andare a risorgere la Chiesa in Asia al suo posto. Noi sappiamo tre cose di Timoteo, dalle epistole di Paolo. Era giovane, come l'ho appena detto. Nella prima lettera ha scritto che nessuno disprezzi la tua giovane età, nel capitolo 4 di Prima Timoteo. Più tardi, in questo capitolo che ci è stato letto da Giancarlo, capitolo 2, metti da parte qualsiasi passione giovanile. Quindi Timoteo era giovane. La seconda cosa che sappiamo di Timoteo è che era spesso ammalato. Non era uno grande sportivo. Ad esempio, in una in un punto della lettera, dice: bevi del vino perché a causa dei tuoi frequenti attacchi di malattia, frequenti malattie. Quindi spesso Timoteo era malato. Quindi è una caratteristica sorpresa della persona che viene scelta. La terza cosa che sappiamo di Timoteo, del suo carattere e temperamento da queste due epistole, è che era timido. Aveva una disposizione timida. Probabilmente era un introverso. E lo leggiamo questo in capitolo 1, 2 Timoteo 1, versetto 7. 2 Timoteo 1, 7. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza. Di forza d'amore e di autocontrollo. Gli psicologi e gli psichiatri dicono, io non sono un psicologo psichiatra, ma quando io penso che quando qualcuno perde un genitore da piccolo, di solito porta alla timidezza o all'insicurezza per quanto riguarda il proprio carattere. E questo quindi porta delle complicazioni, delle difficoltà più tardi nella vita. Sembra che sia successo così con Timoteo, perché ha perso suo padre quando era giovane, è stato cresciuto da sua mamma, da sua nonna, Lois e Eunice, e non c'era un padre quindi in casa. Magari è la tua esperienza. Quindi guardando questo quadro della persona che Paolo ha selezionato, ha scelto, è una sorpresa, perché è giovane, è spesso ammalato, è un timido introverso. Quindi non è il quadro di una persona che tu ti aspetti, magari pensi che debba andare a risorgere la Chiesa quando la Chiesa sta collassando. E l'ho menzionato perché magari qualcuno di voi si sente così. Ci sono alcuni che sono molto intelligenti intellettualmente, alcuni che sono molto forti fisicamente. Dio usa sia gli intellettuali che i forti fisicamente, ma la realtà del Nuovo Testamento è che non ce ne sono molti di forti, non molti potenti, perché per la semplice ragione che se noi siamo molto capaci intellettualmente o fisicamente, che sono doni di Dio tra l'altro, si tende a diventare arroganti. Una cosa che Dio non farà è di usare qualcuno che è orgoglioso. Mette da parte gli orgogliosi e invece innalza coloro che sono umili e deboli. E ha fatto questo con Timoteo. Nella storia delle missioni, generalmente parlando, la storia delle missioni è che Dio ha usato persone così. Alcuni che erano dei giganti da un punto di vista intellettuale, come John Stott o Francis Schaeffer e altri. Altri che sono molto forti fisicamente, ma la maggior parte hanno questa consapevolezza di essere fragili e di essere tesori in vasi di terra. Ero in Portogallo, in Polonia, anzi non in Portogallo, alcuni anni fa, prima della caduta del comunismo nel 1989, e allora amavano soprattutto questo studente che si chiamava Alex, questo servitore fra gli studenti che si chiama Alex, che era un gobbo, aveva studiato ceramica all'università. E non ho mai incontrato un missionario cross-culturale, interculturale, che faceva ceramica, faceva vasi. E parlava anche con una voce così. E non insegnava bene, in effetti. Ma io stavo parlando agli studenti nel campus universitario. Ed era questo campo universitario invernale. Alex riempiva la macchina di cioccolato e di caffè. E di solito non c'erano prima del 1989 in Polonia, e ha chiesto se avevano bisogno di lui di parlare della Bibbia. Lui non era un buon insegnante, e dopo ha detto agli studenti: perché avete permesso a Alex di fare queste 7 sessioni bibliche? È come la persecuzione, perché non è un bravo insegnante. Sapete che questa non è la sua forza. Hanno detto: Lindsay, è così, guarda, le cose stanno così. Quando la maggior parte delle persone vengono dall'Europa occidentale e dall'America settentrionale, sono persone come tu, come te, portano i manuali, ci trattano come dei bambini, con i loro materiali. Quando Alex viene, più debole di noi, ma quando noi ci svegliamo alle 6 di mattina, lui stava lavando i piatti in cucina, oppure anche i bagni, non allo stesso tempo i bagni e i piatti, ovviamente, ma si alza presto. Quindi quando noi vediamo come è umile questo fratello, e che lui è venuto a servirci e mi dice: volete che io vi insegni la Bibbia? Noi gli diamo un benvenuto, perché lui è fragile, perché lui è uno strumento fragile che Dio usa in modo umilmente tra di noi. E quella è stata una grande lezione per me, che Dio spesso usa persone come queste, persone che le persone vengono impressionate dal temperamento, dal carattere, dal spirito di servizio, così come sono, nonostante le limitazioni fisiche, e non importa quali grande forza fisica o intellettuale abbiano. E se tu sei così, non significa che tu, se sei forte intellettualmente o fisicamente, non significa che Dio non ti possa usare, ma se tu senti di essere debole, ascolta, continua ad ascoltare, perché Paolo dà 5 esortazioni a Timoteo. E queste sono le esortazioni, che sono le caratteristiche, secondo me, dei migliori servitori da un punto di vista interculturale. Ricordate che Paolo sta scrivendo alla fine della sua vita e pertanto, dopo una vita di esperienza nel Signore, dice a Timoteo, queste sono le caratteristiche che deve dimostrare per avere successo per quanto riguarda risorgere la Chiesa nella provincia in Asia, in Turchia. La prima caratteristica, le 5 caratteristiche, la prima, capitolo 2, versetto 1, capitolo 2, versetto 1 di Timoteo, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Jonathan Gilmour ne ha parlato ieri sera nella sua introduzione per quanto riguarda la grazia di Dio. È interessante che Paolo inizia così, perché la nozione o l'insegnamento della grazia di Dio è unica nella Bibbia, non si trova nel Corano o in qualsiasi altra letteratura religiosa. È una parola, grazia, che è stata inventata nella Bibbia per descrivere la misericordia di Dio nei nostri confronti. E coloro che lavorano tra i musulmani sanno che i musulmani hanno 99 nomi di Dio, ma ci sono 4 cose che non dicono mai di Dio, che la Bibbia invece ci parla, cioè che Dio è personale, che è un padre, che è amorevole e che è il Dio di ogni grazia. I musulmani non c'è nell'Islam. Ci sono tantissimi riferimenti alla grazia di Dio nell'Antico Testamento, almeno 40. E io qualche settimana fa in una conferenza ho parlato di ogni riferimento alla grazia di Dio nel Nuovo Testamento. Quando sono arrivato a 150 mi sono dovuto fermare, perché forse è la dottrina centrale nel Nuovo Testamento, la grazia di Dio. Ieri sera ho menzionato che quando noi parliamo delle missioni include anche dimostrare la verità, e David Robertson ne parlerà domani e dopodomani, la verità del Vangelo, la potenza del Vangelo e la meraviglia del Vangelo. E se tu hai perso o non hai mai avuto un senso della meraviglia del Vangelo, così come noi l'abbiamo avuto, è per grazia di Dio, è la misericordia di Dio, semplicemente la misericordia di Dio che perdona e che ricorda, non ricorda più i nostri peccati e che quindi decide di accettarci, di usarci nel suo servizio. Nell'Antico Testamento c'è un versetto, è interessante che sia l'Antico Testamento, è menzionato 3 volte, non è mai ripetuto nel Nuovo Testamento, è la frase dove Dio dice tramite Isaia e Geremia, io non vi ricordo più, non ricordo più i vostri peccati, è la dottrina della dimenticanza di Dio, per la quale Dio dimentica, o cioè sceglie di non ricordarsi più i nostri peccati, grazie all'opera di Cristo sulla croce. Io stavo esaminando questi versetti in uno studio biblico a Parigi anni fa e nel mezzo dello studio una giovane donna ha urlato Alleluia. Ovviamente essendo pentecostale non è una sorpresa, ma non era né pentecostale né carismatica, era un'introversa, l'avevo conosciuta per anni e anni che la conoscevo, quindi ero molto sorpresa. Era un'anglicana e gli anglicani almeno allora non urlavano Alleluia, quindi ero molto sorpreso quando lei ha urlato Alleluia, perché stavo menzionando questo versetto, io non mi ricorderò più dei vostri peccati, ma non volevo imbarazzarla nel gruppo di discussione, quindi non ho detto nulla. Poi 3 settimane dopo è venuta a parlarmi in privato e mi ha detto, tu sai che tu hai menzionato quel versetto nell'Antico Testamento dove Dio dice non mi ricorderò più i vostri peccati 3 volte? Tu pensi che si applica a tutto? Ha detto, certamente, qual è il problema? Beh, io vengo da una famiglia borghese, a 16 anni ho avuto una gravidanza, mia mamma mi ha spinto ad abortire, io non riesco a perdonarmi, tu pensi che Dio voglia ancora usarmi? Tu pensi che la grazia di Dio fa in modo che non si ricordi più di quello che ho fatto? Leggi di nuovo il versetto, io non mi ricorderò più dei vostri peccati, parentesi, eccetto l'aborto, magari alcuni evangelici sì, ma quello che la Bibbia dice è che io non vi ricorderò più dei vostri peccati, come punto, non mi ricorderò più dei vostri peccati, senza eccezione, punto, vai e non farlo più, ma confida nella grazia di Dio e quindi puoi anche gioire di questo, riconosci il fatto che Dio ha perdonato il tuo peccato, il tuo passato, quindi adesso sta servendo il Signore. La stessa cosa in America Latina, in Argentina qualche anno fa, stavo parlando della grazia che giustifica di Dio una venerdì sera in una conferenza e dopo c'era c'era una bellissima serata come quella di ieri sera. E un uomo mi ha seguito, che era un vecchio missionario olandese che aveva lavorato nel Pacifico del Sud, cioè in Irianjaya, Papua Nuova Guinea, e aveva visto dei risvegli lì, e aveva iniziato delle chiese, e mi ha detto grazie per aver parlato della grazia che, di Dio che giustifica, che Egli non ricorda più i nostri peccati, grazie a Cristo, perché io sono sempre commosso quando sento qualcun altro che parla della grazia di Dio, però ovviamente io l'ho predicato molte volte io stesso, però sono profondamente toccato e commosso quando ne sento parlare. Perché? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale facevo parte della gioventù hitleriana e ho ucciso molte persone, e dopo la guerra ho incontrato il Signore Gesù Cristo, sono diventato un credente, quindi ho gustato la grazia di Dio, quindi poi ho conosciuto mia moglie e Dio ci ha chiamato a essere missionari interculturali, quindi siamo andati in Papua Nuova Guinea e Rianjaya tra i cannibali, tra coloro, i tagliatori di teste. Era così pericoloso che non hanno voluto atterrare l'aereo, non hanno voluto atterrare, siamo stati paracadutati sull'isola, la nostra vita era minacciata, c'è stato un risveglio. E una domenica ho battezzato 2000 persone in una domenica con altri credenti. Quindi ha detto, vedi perché io penso che la grazia di Dio è così meravigliosa. Non è solo che Lui mi ha perdonato e che mi ha fatto un suo figlio. Mi ha chiamato anche a diventare un missionario interculturale e mi ha usato in un risveglio. Questa è, mi ha detto, è la profondità della grazia di Dio. Una delle ragioni per cui alcune persone non pensano che Dio li possa usare in un'altra cultura, perché sono consapevoli del proprio passato e pensano che Dio non può possibilmente usare una persona come me, come te, ma colui o colei che riconosce la profondità dei propri peccati riconosce anche la profondità della grazia di Dio. Ero in Bosnia l'anno scorso e ho chiesto a un mio amico pastore pentecostale come è diventato un credente, e mi ha detto durante la guerra civile nel 1994. E io ero un cecchino, ero uno dei migliori, quindi ho ucciso un sacco di persone. Non ero un credente allora e io non potevo vivere con la mia coscienza, quindi io sono scappato dall'esercito, ho disertato, ho attraversato la frontiera, ho incontrato una giovane donna, ha visto che io ero agitato, avevo problemi, e io le ho parlato di tutti i miei problemi, mi ha parlato della grazia di Dio, l'ho abbracciato e sono diventato un credente io stesso. Ha detto, che cosa è successo alla giovane donna? L'ho sposata, è diventata mia moglie. E cosa è successo poi? Siamo ritornati in Bosnia e sono ritornato nell'esercito con il Moncecchino, ma per 2 anni, ma io non ho mai ucciso più nessun altro. Adesso sono un artista e un pastore nella chiesa pentecostale. Questa è la grazia di Dio. Bene, la ragione per cui molti di noi non hanno visione, non hanno grande visione per quanto riguarda missioni all'estero, in altre culture, perché noi non abbiamo capito la profondità della grazia di Dio. E sfortunatamente molte chiese, molte persone nelle chiese sono più guidati dalla colpa, dal senso di colpa, che dalla meraviglia. Puoi vedere in 5-10 minuti parlando alle persone, puoi vedere se c'è questa sorpresa, questo senso di sorpresa della grazia di Dio, perché questo porta la gioia. È una delle caratteristiche principali di vivere la vita cristiana in modo vibrante e attraente è la gioia. Chiedi alla maggior parte dei non credenti, la prima parola che pensano non credente quando pensano alla fede cristiana, meno dell'1% dicono la gioia. Eppure nel Nuovo Testamento è una delle caratteristiche che definisce un credente autentico del Nuovo Testamento, neotestamentario, della spiritualità neotestamentaria. Vivi la gioia quando tu capisci la profondità della grazia di Dio. E se non capisci nient'altro di questa settimana, di questo fine settimana, se i tuoi sensi sono ammorbiditi, sono raffreddati, magari quello che devi fare è di metterti da parte e dire: Dio del cielo, riempi la mia mente e i miei sensi di nuovo con il senso della meraviglia della grazia di Dio. E questa è la fonte della gioia. E questo che continua quindi a far andare avanti l'opera missionaria. Perché se il Vangelo è vero, ritengono che sia meraviglioso, che è potente, ed è il più grande messaggio nella storia della Chiesa. Ed è per questa ragione che deve iniziare così, perché Paolo inizia così. Sì, fortifichi, il primo punto, fortifichi nella grazia che è in Cristo Gesù, e posso fermarmi lì. Questa era la prima caratteristica, adesso ce ne sono altre 4. La seconda caratteristica, nel versetto 2 di 2 Timoteo 2, le cose che e le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Quindi ci sono quattro generazioni lì, gli altri uomini che sono stati insegnati ad altri uomini, tu l'hai sentito da me, passalo, trasmettilo ad altri. Quindi l'importanza qua è di trasmettere ciò che sai, ciò che hai imparato, e di non tenerlo per te, di non tenerlo per noi. La domanda per tutti noi, quando tu esamini la tua vita cristiana in passato, ti poni una domanda. Chi ha investito in me? Chi è la persona che mi ha aiutato a diventare quello che sono? La seconda domanda, in chi stai investendo tu? Uno dei più grandi problemi delle nostre chiese è che la grande maggioranza delle persone in chiesa che si siedono lì alla domenica mattina non stanno pensando in modo deliberato, determinato, di investire in qualcun altro. E questo è un segno di grande immaturità spirituale. Il segno di grande maturità spirituale è di non sederci come una spugna e dopo la domenica dire grazie pastore, grazie predicatore e tenere la parola per te stesso. Ma il credente maturo pensa sempre come posso trasmettere quello che so, quello che ho ricevuto e investirlo negli altri. Nel mio caso io lavoro con molti leader famosi cristiani e qualche donato mi ha detto tu lavori con persone come John Stott, John Piper, Keller, Francis Schaeffer, George Burwell, Martin Lloyd-Jones, tutte queste persone. Quali di questi ti ha influenzato di più, mi chiedono. Io ho detto, in effetti nessuno. È stata una donna nel mio caso. Sono cresciuto da solo da mia nonna, da 7 a 19 anni e mi ha influenzato tantissimo, mi ha mandato alla scuola domenicale. Lei aveva pochissima scuola, pochissima istruzione. Eppure mi ha presentato al Vangelo, sono diventato un credente, mi ha amato incondizionatamente, mi ha messo in piedi da un punto di vista cristiano. E chi è che ha influenzato e ha modellato te? Ringrazio Dio per loro, ma poi chiediti in chi io investirò per modellare, per formarli. È molto interessante nell'Epistola di Paolo a Timoteo perché dice due cose. Parla di trasmettere il deposito della verità, che menziona qua, nel capitolo 1. Ma da un'altra parte scrive a Timoteo, tu sai che io ho dato me stesso a te. E i due errori classici di molti dei servitori, di chi lavora in campo cristiano, soprattutto gli uomini, noi investiamo negli altri per quanto riguarda la verità spirituale, vogliamo che gli altri capiscano da un punto di vista dottrinale, vogliamo che assicurarci che loro siano molto precisi da un punto di vista dottrinale e quindi noi riversiamo su di loro la dottrina come se fosse una bomba nucleare e poi ce ne andiamo. Il pericolo è invece di non investire se stessi. Le donne lo fanno molto di più, cioè si investono se stessi fino all'1, alle 2 della mattina, si investono se stessi, ma senza investire il deposito della verità. Coloro che sono più efficaci danno se stessi, ma allo stesso tempo trasmettono il deposito della verità, sia l'una che l'altra cosa, il deposito della verità, la dottrina, quindi, ma anche la dimensione umana e relazionale. Quindi per alcuni di noi dobbiamo fare attenzione a non solo impartire verità in modo preciso e accurato, per altri invece il pericolo è di essere esausti nel dare noi stessi senza trasmettere il deposito di verità. Dobbiamo fare sia l'una che l'altra cosa. Mi sembra che ci sia gioia anche per quanto riguarda servire e investire negli altri. Quindi la mia seconda domanda per te è in chi stai investendo? Qualcuno ha detto, non so quanto è facile da interpretare questo, qualcuno ha detto il mar morto è morto perché ha tenuto tutto quello che riceve senza darlo. E anche le chiese, gli individui fanno la stessa cosa. Noi riceviamo i libri, i CD, il materiale, articoli, ma non pensiamo mai di trasmetterlo ad altri. Alle volte io incontro persone, uomini di 40, 50, 60 anni che si comportano ancora come degli adolescenti che ricevono senza trasmettere nulla. E quello che Paolo ti direbbe è cresci e servi, trasmetti agli altri, sii più determinato nell'investire negli altri che questo ti rivoluzionerà. La Chiesa rivoluzionerà la Chiesa italiana e anche le missioni che noi dobbiamo iniziare a pensare di servire e di trasmettere ciò che sappiamo. La terza caratteristica nei versetti 3 e 4, sii pronto, sii preparato a sopportare difficoltà, sofferenze o sacrificio come un buon soldato di Cristo. Nessuno sopporta in creatura di sofferenza come un buon soldato di Cristo Gesù, uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer ha detto: il sacrificio è la targhetta del discepolato cristiano. E noi sappiamo che se come missionari noi vogliamo sacrificare magari il nostro stato civile, il nostro, la nostra condizione, o magari la nostra background culturale, i privilegi. Se tu sei un avvocato, un dottore, ovviamente, culturalmente tu sei una persona alto borghese, quindi la sicurezza, magari per alcuni casi la malattia, la famiglia, gli amici, questi sacrifici sono inevitabili. Due cose che voglio menzionare pertanto in questo contesto. La prima è questa. Ho sentito molti predicatori nelle conferenze per i giovani di sfidare i giovani a sacrificare tutto, ma notare l'ordine di quello che Paolo sta dicendo qua. Prima la grazia e poi il sacrificio. Prima la grazia e poi il sacrificio. La ragione per cui noi siamo preparati ad affrontare le difficoltà e le sofferenze perché abbiamo gustato la grazia di Dio. Quando noi ci approfondiamo nella grazia di Dio, quanto è meravigliosa, questo ci motiva a sacrificare noi stessi. Se tu semplicemente chiami le persone a sacrificarsi senza comprendere la grazia di Dio, le cose difficili continueranno per 5 anni, i più forti continueranno per 5, 10, 15 anni e poi la smetteranno lì oppure si induriranno. Quello che soprattutto morbidisce lo spirito è la grazia di Dio, soprattutto nel mezzo delle difficoltà, delle sofferenze, delle persecuzioni. Lo sto facendo questo perché ho gustato il più grande messaggio nella storia del mondo, prima la grazia e poi il sacrificio. Il sacrificio quindi è una conseguenza della grazia, una risposta, una reazione alla grazia. Questo è molto importante, altrimenti se tu hai 50-60 anni puoi scoprire che hai servito il Signore per molti anni, puoi diventare indurito. E il pericolo di molte persone che scendono negli anni è di diventare induriti nel cuore, di avere uno spirito induriti. Ma è meglio invece avere uno spirito tenero, senza amarezza, nel gioire nella grazia di Dio, e questo ci fa andare avanti e ci prepara per andare avanti ed affrontare anche le difficoltà, le sofferenze. Quindi non è quello che io devo rinunciare a questo messaggio, è così grande, che cosa posso dare? E la seconda implicazione di questo brano, nei versetti 3 e 4, noi sappiamo tutti che il servizio cristiano ha a che fare col sacrificio. La cosa interessante per quanto riguarda la scrittura di Paolo e anche di Giacomo nel Nuovo Testamento è che sebbene da una parte loro ci chiamano, da un lato ci chiamano a sacrificare, dall'altro lato entrambi ci chiamano, Paolo e Giacomo, di godere di tutti i doni di Dio liberamente. E non sentiamo molti insegnamenti in questo nella vita della Chiesa. Spesso è di andare avanti, di insistere, di perseverare. Eppure il Nuovo Testamento insegna Giacomo, ad esempio, in capitolo 1 dice: Dio è il Padre delle luci, nel quale non c'è nessuna mutazione, e che ci dà ogni buon dono e perfetto dono, riccamente, liberamente da essere goduto, quindi i doni della cultura, della musica, del cibo italiano, del vino. E ieri è stata una bellissima giornata perché ho mangiato e bevuto bene, e questi sono grandi doni di Dio, sono riccamente e liberamente dati da un Dio, da un Padre benevolente in cielo che ama i suoi figli e vuole che noi apprezziamo questi buoni doni. Per questa ragione che i cristiani, soprattutto inclusi anche i missionari, dovrebbero essere le persone più gioiose sulla faccia della terra, e perché sono anche interessati in tutto ciò che Dio ha fatto nella musica, nella natura, negli sport, tutti questi doni. E come puoi quindi puoi avere l'attenzione, se tu sei un missionario interculturale, la chiamata al sacrificio, allo stesso tempo anche il godere tutto ciò, tutti i buoni doni di Dio. La miglior risposta che io posso dire è di un missionario in India, Amy Carmichael, la quale ha detto: io ringrazio Dio per tutti i suoi buoni doni che mi ha dato, il dono della mia famiglia, il dono della mia cultura, il dono della musica, eccetera. Ma dice: io li tengo nella mia mano che si è aperta, la mia mano aperta, quindi se Dio mi chiede di restituirgli qualcosa, di dargli qualcosa per l'avanzamento e la causa del Vangelo, non devono essere tolti, strappati dalla mia mano. Quindi noi vediamo tutti questi doni, li godiamo mentre sono a disposizione. Come ha detto Martin Lloyd-Jones una volta, mi ha detto: non cercare il sacrificio, Lindsay, tanto ti arriverà comunque, dovrai sacrificarti, sii preparato quando arriva, quando c'è il sacrificio, però goditi anche quello che Dio ti dà. Ed è stato un grande suggerimento da un uomo molto attempato e molto saggio. Quindi sii preparato ai sacrifici. Io, un mio amico in America, ha studiato a Harvard, lavorato a Washington e Dio poi li ha chiamati ad andare in Mongolia con sua moglie per iniziare un'opera fra gli studenti. Suo padre era un anziano e suo padre lo ha scacciato di casa, gli ha proibito di vederlo perché ha pensato che lui abusasse dei doni che Dio gli ha dato. I credenti erano credenti, i genitori erano credenti, c'è stata riconciliazione solo quando la madre è morta di tumore, quindi hanno riconosciuto di aver sbagliato, hanno chiamato il figlio a casa e gli hanno chiesto scusa. E quindi si è preparato per le difficoltà. Il quarto principio è nel versetto 5, quindi secondo Timoteo 2:5, allo stesso modo quando uno lotta come atleta non riceve la corona, sono lottato secondo le regole. Quindi il quarto principio è dell'atleta, quindi parla di tenere mantenere le regole, ma quindi la dimensione della vita dell'atleta che persegue un solo obiettivo senza alcuna distrazione, e questa è una caratteristica dei migliori missionari che hanno una visione, che lavora per quella visione a qualsiasi costo, senza alcuna distrazione. E questo un modo in cui Paolo ha definito la missione è la gloria in Cristo. Leggiamo nelle sue epistole una frase che lui menziona 36 volte nelle sue epistole, è questa: io mi glorifico in Cristo. Io è la frase più comune di Paolo, quindi significa che aveva un solo obiettivo. Ed è anche il tuo unico obiettivo, lo è, deve esserlo. Se Dio ti usa come missionario, deve esserlo. Ma anche se tu non andrai mai via da casa come italiano, dovrebbe esserlo questo tuo solo unico obiettivo, perché l'obiettivo di ogni credente è che le proprie vite siano concentrate non così tanto per quanto riguarda i propri colleghi o i propri coetanei o la propria famiglia, ma l'unico obiettivo viene determinato e deciso dalla devozione alla gloria di Cristo. Voglio illustrarlo. 200 anni fa c'è stato un grande missionario di nome Henry Martin che ha studiato a Cambridge. Era un ottimo matematico. Ha finito l'università ed era al massimo. Questo non era 200 anni fa, ma 20 anni fa. Dove ha tradotto in iraniano dal farsi in inglese, ha tradotto in farsi, e quindi non ha mai scritto un libro, ha scritto molte lettere alla sua fidanzata, in una di queste le scrive: io non posso ritornare a casa perché devo finire la traduzione del Nuovo Testamento, quindi il mio amore per te deve aspettare per unirci insieme. Qualcuno ha scritto una sua biografia, il mio amore deve aspettare, e il libro include molte delle sue lettere alla sua fidanzata che Henry Martin ha scritto, e poi ne ha scritto un'altra alla sua fidanzata prima della sua morte. A quel tempo c'era una guerra tra la Russia e l'Iran, quindi in effetti erano 200 anni fa, non 20. E in questa lettera scritta alla sua fidanzata ha detto: io ho avuto un leader musulmano, ha detto, io ho avuto un sogno, e nella mio sogno il tuo Gesù, c'erano molti soldati russi morivano, il tuo Gesù è caduto ai piedi del mio Maometto e gli ha chiesto di misericordia per la vita dei soldati russi cristiani. Henry Martin ha scritto alla sua fidanzata. Quando ho sentito questo, Gesù che si cadeva ai piedi di Maometto, io mi sono stato veramente colpito da questa bestemmia, e io non posso sopportare il fatto che lui sia insultato. Quando lui è insultato, io sono ferito. Sono ferito profondamente. E quindi questo, come ti senti tu? Questo è una persona che ha un solo obiettivo, che si gloria in Cristo come un atleta, senza alcuna distrazione. Abbiamo quattro caratteristiche, adesso ne abbiamo una quinta, quindi dipende dalla grazia di Dio: trasmettere ciò che sai, sii pronto e preparato al sacrificio, a contare il costo, persegue un solo obiettivo senza distrazione alcuna, e l'ultimo è, di cui ho parlato con qualcuno a colazione, la perseveranza. Nel versetto 6, versetto 2 Timoteo 6, il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Non so se qualcuno di voi è stato un agricoltore, ma il mio suocero, che adesso con il Signore, lavorava la terra, e in Galles noi abbiamo molti agricoltori. Io non ho mai conosciuto un agricoltore gallese che fosse veloce. Quello che era molto comune in tutti, che sono piuttosto lenti. Però sono sistematici, e vanno avanti, persistono, perseverano, devono seminare ogni anno. Sanno che alcuni anni ci sarà un buon raccolto, ma altri anni meglio, altri anni meno peggio, e continuano a seminare, e vedono il frutto nel corso del tempo. Quindi non è un per caso che Paolo dice a Timoteo: devi pensare anche a lungo termine. Il problema di molti di noi, soprattutto noi che siamo più giovani, non più io ovviamente, temo, ma alcuni di noi che siamo più giovani, viviamo in una generazione che pone molta enfasi sulla velocità. Samuel Escobar, il missiologico peruviano, ha detto: l'unica cosa che l'uomo del ventesimo secolo ha scoperto è la velocità. Dobbiamo averlo e dobbiamo averlo subito. Il caffè istantaneo, la gratificazione sessuale istantanea, il successo istantaneo sul posto di lavoro. E questo ha impattato il modo in cui noi vediamo il ministero, consideriamo il ministero cristiano. Ma un libro per quanto riguarda il discepolato cristiano parla della lunga obbedienza nella stessa direzione. In altre parole, la vita cristiana è come una maratona piuttosto che i 100 metri piani, è una maratona. Ma molti di noi vogliono essere coinvolti nei 60 metri, ha detto lui, nei 100 metri, vogliamo che le cose succedano istantaneamente, velocemente, ma le cose non sono così in Europa. In Europa devi invece stare a lungo, e storicamente è quello che succede nelle missioni. Quindi prima di finire voglio darvi due illustrazioni di questo e poi concludere. William Carey ha tradotto la Bibbia in molte lingue in India, e una volta gli è stato chiesto, è una persona molto dinamica, qual è il tuo dono principale? E lui ha detto: il mio dono principale è che io possa andare avanti in qualsiasi direzione. Non sono veloce, però io sono persevero e io vado avanti. Fino a quando il compito è finito. Questo era vero di un uomo che è morto alcuni anni fa, di nome Charles Marsh. Alcuni di voi era dei fratelli, assemblea dei fratelli in Africa del Nord. Era quasi estremo, perché Dio l'ha chiamato la sua moglie di andare in Algeria. E prima di sposarsi lui ha detto a lei: senti, noi vediamo che Dio ci ha chiamato all'Algeria, ma non importa avere la luna di miele, il giorno dopo sposati andiamo in Algeria. Se tu pensi di sposarti, non lo fare. Non ti consiglio di farlo. Ha trascorso 40 anni in Africa del Nord. I primi 20 non ha visto nessuna conversione. Poi in 2 anni ha visto circa 20 persone professare la fede. Sono stati tutti uccisi dai loro familiari. Poi ha servito per altri 20 anni. Ha lasciato forse 100 o più persone dietro di lui. Come ho detto ieri sera, se tu rimani sveglio, c'è un risveglio in Algeria adesso. Magari 80.000 credenti. Nell'anno 2000 ce n'erano 1.000, dopo 14 anni ce ne sono 80.000. Sapete dove la maggior parte delle chiese si sviluppano? Dove le persone si incontrano nei bar. Sta succedendo dappertutto. Forse una cosa ancora che colpisce ancora di più, per voi che siete americani, ho condiviso un paio di barzellette degli Stati Uniti, ieri sera adesso voglio invece raccontare qualcosa di bello e positivo. Adoniram Judson, che è stato un grande missionario, che nel 1812 è andato in Birmania. Hanno menzionato la storia qualcheduno questa mattina. Adoniram Judson è andato con sua moglie, pensava di andare in India, non sono riuscito a entrare in India, quindi sono andati in Birmania per 38 anni, hanno vissuto lì in Birmania, è morto nel 1850. Un paio d'anni dopo loro arriva in Birmania, sua moglie è morta, e quindi lui ha sposato una vedova di un altro missionario. Per allora era facile morire, si moriva prima. E qualcuno dice: beh, vabbè, ha perso una moglie, ce n'era un'altra. In effetti, quello che lui dice nel suo diario, lui è andato nella tomba di sua moglie ogni giorno per un anno e ha pianto ogni giorno dicendo: io non posso andare avanti, tu hai preso la mia parte migliore. Come ti aspetti che io vada avanti, che io possa quindi adempiere quello che mi ha chiamato a fare? È rimasto lì, si è risposato, hanno perso 7 figli e sono morti prematuramente. È rimasto fino al 1850 per 38 anni. Poi aveva un problema ai polmoni, è stato portato lungo il mare perché l'acqua salata al mare era benefica per lui, ed è morto lì. È stato torturato in quei 38 anni, non ha lasciato nessuna chiesa, non ha lasciato nessun piccolo gruppo. Magari c'erano 10 credenti, 20 avevano professato di essere cristiani, ma con la persecuzione si sono allontanati. Ma ha tradotto la Bibbia, è morto nel 1850. Magari c'erano 10 discepoli, 10 cristiani dopo 38 anni di perseverare in Birmania. 150 anni dopo, un mio amico è andato in Birmania per festeggiare il 150° anniversario della traduzione della Bibbia e ha visto nella copia della Bibbia tradotta da Judson. Si è rivolto all'interprete e ha detto: conosci quest'uomo? E l'interprete ha iniziato a piangere. E dice: certo che lo conosco. Tutti lo conoscono in Birmania. Noi sappiamo come ha vissuto qui in Birmania, come ha sofferto per noi, come è stato torturato per noi, come ha perso sua moglie, ha perso i suoi figli. Non ha nessuna tomba, è stato gettato nel mare da una nave. Quando è morto magari ce ne eravamo in 10, adesso ci sono 600.000 credenti in Birmania. E ognuno di noi rintraccia la propria eredità spirituale, è un solo uomo, Adoniram Judson, e lui non l'ha mai visto. Nemmeno tu. Magari, per grazia di Dio, vedrai del frutto. Ma la tua chiamata, la mia chiamata, è di avere un solo scopo, un solo obiettivo nella direzione che Dio ti chiama, di continuare a perseverare fino alla fine, fino a quando il compito è completato o fino a quando tu passi il testimone a qualcun altro. Ma il nostro ruolo non è di sederci in una sedia comoda, in una chiesa, di ascoltare i sermoni ogni domenica, di assorbirli come una spugna e di non fare nulla. Quello è un credente francamente inutile. La nostra chiamata, se tu vuoi fare qualcosa nella vita, è di ubbidire l'esortazione di Paolo sotto la guida dello Spirito Santo e di essere forte, di essere fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, di trasmettere il deposito di verità che tu hai sentito da altri, passarlo ad altri, di essere pronto e preparato a sopportare le sofferenze e le difficoltà con sacrificio, perché la gloria è la grazia di Dio, di perseguire un solo obiettivo senza distrazione alcuna e di perseverare e persistere come un lavoratore che fatica fino alla fine. Queste sono le 5 caratteristiche, sono le migliori persone che Dio usa per quanto riguarda il servizio interculturale. Abbiamo bisogno di italiani che vogliono fare questo in altre parti del mondo, così come in altre parti dell'Italia. E noi abbiamo bisogno di vedere la Chiesa evangelica italiana che cresca, che si risvegli, e uomini e donne che dicono: voi vogliamo che la nostra vita conti nel portare il Vangelo in altre zone dell'Italia e oltre l'Italia, perché questa è la nostra responsabilità, è il nostro privilegio ed è la chiamata per noi, così tanto come per gli americani, per i tedeschi, per i gallesi, per gli scozzesi, per i britannici, così fratelli e sorelle, continuate a tenere, a osservare l'esortazione di Timoteo e continuate così ricordandovi il Signore Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo che tu hai tenuto in vita Paolo così che ha potuto scrivere quest'ultima epistola a Timoteo e che questa epistola ha ripercussioni su di noi dopo 2000 anni ed è pertinente per noi oggi. Aiutaci ad ascoltare. Preghiamo che questo fine settimana sarà proprio una grande opportunità per alcuni di noi, per molti di noi, di andare avanti, di perseverare fino alla fine con gioia, per alcuni e per altri che ci svegliamo, che si sveglino a te e chiama il tuo popolo a risvegliarsi e di adempiere la responsabilità e il privilegio di portare il Vangelo a ogni parte d'Italia e anche fino all'estremità della terra. Perché te lo chiediamo per la gloria di Gesù. Amen.